del gruppo Tribunale.
Buonasera. La scorsa settimana siamo entrati in contatto su proposta di Giulio II, al quale abbiamo ubbidito senza discussioni, siamo entrati in contatto con un trattato, no? Intitolato De Medicina Animae, la medicina dell'anima, scritto prima del 1140. Abbiamo giocato intorno a questa data. Dal monaco benedettino e suo malgrado anche cardinale Ugone del Foglieto. In questo trattato abbiamo studiato la cosiddetta famosa tetrachimia, cioè il sistema dei quattro umori che determinano l'equilibrio dell'anima, del corpo e del mondo, no? Abbiamo visto un affascinante sistema di collegamento di tutti quegli elementi fondamentali. Sarebbe interessante che poi nel tradizionale questionario che compileremo a fine percorso per dare una forma ai territori che abbiamo attraversato potessimo scegliere come si modella oggi per noi il sistema degli umori, magari, non so, forse vedremo di farlo. Ma soprattutto abbiamo capito che il De Medicina Animae di Ugone del Foglieto si presenta in pieno medioevo come una cattedrale del pensiero che ha le sue fondamenta nella cultura orfico-ellenistica e che Papa Giulio II utilizza come spunto per progettare la realizzazione di questo oggetto fondamentale che è la scuola di Atene. E la scuola di Atene deve essere, con al centro la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, deve essere una nuova summa in immagini del pensiero greco, sul quale ha trovato solido appoggio la tradizione del cristianesimo e la dottrina della Chiesa. E Raffaello, lo sappiamo, circondato da un gruppetto di consiglieri del quale fanno parte lo stesso Giulio II, gruppo di studio che prepara questo oggetto, ideologicamente prepara questo oggetto, di cui fanno parte lo stesso Giulio II, che ha sempre poi l'ultima parola su tutto, l'architetto Bramante, il bibliotecario Fedra Inghirani, quindi ecco il gruppo che studia la realizzazione della scuola di Atene. E Raffaello, poi aiutato da Gian Antonio Bazzi, detto il Sodoma, che riceve la commissione per realizzare questo affresco. Raffaello lo abbiamo incontrato la scorsa settimana e di lui, del suo mondo, delle sue opere, abbiamo imparato un po' di cose. Non so se siete andati poi a ricercare per conto vostro questa settimana, abbiamo imparato anche che l'opera preparatoria della scuola di Atene, come avviene quasi sempre quando si tratta di un affresco, è stata eseguita prima di tutto su cartoni, come sempre succede, non è che il pittore va lì e lavora sulla parete, prima lavora sui cartoni, poi sulla parete mette i cartoni e poi... E su questi cartoni le studiose e gli studiosi si sono esercitati molto, hanno studiato soprattutto i cartoni. Perché? Ma perché lì si vedono tutti i cambiamenti che ci sono, i ritocchi che ha fatto Raffaello, e questi ritocchi sono le indicazioni di quello che viene fuori dal lavoro del gruppo di studio. I ritocchi che ha fatto perché nel gruppo di studio si voleva dare un senso, no, a queste figure, quindi alla loro postura, al modo con cui lo ritoccava poi in ragione di quello che veniva discusso su come doveva, su come dovevano essere disposti i personaggi, no? Sappiamo anche che Raffaello, alla fine della seccatura della scuola di Atene, si accorda con l'incisore bolognese Marcantonio Raimondi per la realizzazione di alcune stampe tratte dai cartoni preparatori. E infatti pensa che questi suoi affreschi sarebbero rimasti sconosciuti a tutti, no? Meno a quelli che frequentavano la ristretta cerchia della corte pontificia. Raffaello non pensa, nessuno lo pensava nel 1511, che questo palazzo sarebbe diventato un museo, no? Molto affollato, no? E quindi Raffaello per primo quindi ha promosso la diffusione della sua opera, e siccome Raimondi lavora rimpicciolendo sempre di ego, che nascono le cartoline. Sono le prime cartoline, ecco, che vengono fuori. Poi questo tipo di oggetto verrà riprodotto, altri pittori prenderanno esempio. Raffaello sapeva bene come costruire lavoro intorno alla cultura. La scorsa settimana, giunti alla fine dell'itinerario, ci siamo chiesti, dopo aver predisposto lo scenario, quale cartone preparatorio della scuola di Atene Raffaello disegna per primo? Da dove dobbiamo cominciare a leggere la scuola di Atene? Ebbene, non dal centro, anche se è il centro ad attirare lo sguardo, ad attirare l'attenzione, il primo cartone che Raffaello disegna e che sottopone all'attenzione dei suoi consiglieri, lo fa con tutti i cartoni e lo si capisce dal fatto, come dicevamo prima, che ha sempre apportato diverse modifiche alle varie scene. Il primo cartone che Raffaello disegna è intitolato La colonna orfica. Ora, nessuno di noi che abbiamo una certa esperienza di studio prova meraviglia di fronte a questo fatto. Sappiamo bene che senza Orfeo, senza la cultura orfico-dionisiaca, Orfeo e Dioniso sono due concetti simili, la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, tutta la sapienza ellenistica non sarebbe concepibile. Quindi la prima parola significativa, il primo nome importante ed eloquente da cui parte la lettura della scuola di Atene è il nome di Orfeo. Ancora una volta, lo abbiamo incontrato diverse volte, lo dobbiamo rincontrare, dobbiamo ripassare questo tema, questa questione fondamentale della storia della cultura e della nostra identità culturale. E allora, a questo proposito, per proseguire il nostro viaggio dobbiamo anche utilizzare la corsia antica, no? Che attraversa il territorio dell'Ellade. Ma ora procediamo ancora sulla corsia moderna, che attraversa lo spazio dell'affresco. Ora, io non so se riuscite ad arrivare con lo sguardo fin qui, poi forse avete tutti la possibilità di vedere da vicino questo oggetto, perché lo si trova stampato, ecco, dovunque. Avete avuto poi una fotocopia e anche qui, ecco qui la colonna ortica, il primo quadro. Qui non c'è una colonna vera e propria, c'è un basamento, in realtà c'è un basamento, ci sono dei personaggi e soprattutto c'è un libro. Al posto della colonna, del fusto della colonna, c'è un libro, è chiaro? Quindi cominciate ad interiorizzare questo concetto, che è molto importante. Quindi, se osserviamo con attenzione il primo quadro, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere la sintesi, il basamento di una colonna greca dalla quale emergono elementi di stile dorico. Sono raffigurati l'abaco e l'echino. Quindi sopra il basamento di questa colonna c'è un libro. La colonna vera, il fusto è proprio un libro, e intorno al libro ci sono, da sinistra verso destra, quattro personaggi: c'è un bambino, c'è un vecchio, c'è un giovane e c'è un uomo maturo. Ci sono le quattro età della vita, che non a caso abbiamo incontrato anche qui, con i loro umori, con le loro stagioni. Non a caso abbiamo messo in gioco la medicina dell'anima, e sappiamo come entra dentro questo, no, trattato, come entra qui in gioco. D'accordo? Ecco, colleghiamo, quindi facciamo delle inferenze, colleghiamo questi elementi e studiamo questo assetto che, facendoci anche noi partecipi del gruppo di studio che sta progettando l'oggetto, che sta progettando l'oggetto. Allora, questo significa che troviamo unite intorno a questo libro, intorno a questo libro, le quattro età della vita, e di fronte a questo particolare la nostra mente non può non ricordare quindi la tetrachimia, il sistema degli umori che abbiamo studiato la scorsa settimana, incontrando, e non è stato un incontro casuale, il trattato De medicina anime di Ugone De Foglietto. Guardate, questo potrebbe essere il libro che fa da colonna, quindi potrebbe essere De medicina anime il libro che fa da colonna. Beh, e dalla copertina non si riesce a capire di che libro si tratta, non c'è nemmeno scritto niente, neanche la data, 1140, quindi ora noi non, il bello, guarda, non si riesce a capire, ma guardate, il bello per l'intelletto è poter fare delle ipotesi. Intanto questa immagine potrebbe essere un bel manifesto, forse un po' troppo intellettuale, però per invogliare alla lettura, leggete in tutte le età della vita, stringetevi intorno al libro. Il libro è una colonna, è una colonna dorica, quindi quella più forte, quella più sul prossimo numero dell'antibagno troveremo questa idea da sviluppare. La figura che ha maggior risalto in questo primo quadro è quella dell'uomo maturo, è quello che ha più forza, più esperienza, più, che regge e sembra che regge, sembra leggere il libro, vedete, sembra leggere il libro agli altri, per gli altri, ecco, per gli altri. Questo personaggio ha in testa una corona di pampini, un tralcio di vite, quindi è Bacco, è Orfeo, è Dioniso. Ma ora, questo simbolo, la vite, ci invita a fare delle ipotesi interpretative. Che cosa rappresenta questo gruppo? È una rappresentazione ricca di mistero. Guardate, lo sono tutti ricchi di mistero i quadri di quest'opera, ma ci sono degli elementi allusivi ed emblematici che ci permettono di trovare delle risposte e quindi di studiare, no? Il primo elemento è la base della colonna sulla quale si poggia il libro. È una colonna, abbiamo detto, con elementi dorici. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Questo ci invita subito al viaggio, questa settimana. Tutte voi e tutti voi sapete che il sito archeologico dorico più importante, non solo in Italia ma nel mondo, si trova a Pestum, in provincia di Salerno, nella Valle del Sete, non molto distante dal mare, lo sapete, no? A Pestum spero che ci sarete andati, se non ci siete andati, andateci, non è molto lontano. Insomma, ogni tanto bisogna andarci. Ecco. A Pestum ci sono tre grandi templi dorici, ben conservati, di straordinaria bellezza. Ora, non si può fare a meno di recarsi periodicamente a Pestum per la visita a quello che è uno dei nostri luoghi di nascita. Questi templi dorici sono lì da più di 2500 anni, dall'età fiale della storia, e quest'età corrisponde all'inizio della nostra storia culturale. E come scrive Marguerite Rübsenar nel romanzo che abbiamo già incontrato su questo percorso qualche settimana fa, intitolato Memorie di Adriano, 1951, scrive Marguerite Yourcenar, dove rinveniamo la nostra cultura, lì è il nostro luogo di nascita. Quindi rinasciamo ogni volta, ecco, dove rinveniamo la nostra cultura. Ma bisogna saperlo. E su questi luoghi di nascita della nostra età mentale noi dobbiamo tornare regolarmente. Bene, allora intanto fate una visita a Pestum questa settimana, utilizzando l'enciclopedia, una guida del Turing, della campagna, le guide rosse del Turing, o la trovate in biblioteca, o la rete, naturalmente, sulla rete. Buon viaggio. Chissà se Raffaele è mai stato a Pestum. Ora è da escludersi questo, perché questo luogo nel XVI secolo è ancora nascosto in mezzo alle paludi. E voi sapete che nel 1700, durante il Grand Tour, quando gli intellettuali germanici, teutonici, anche Goethe, Byron, Shelley, scendevano per fare il Grand Tour, andavano a cercare questi templi ed erano in mezzo alle paludi, si dovevano in qualche modo, era un viaggio avventurosissimo, A Pestum, circa 2500 anni fa, c'era uno dei centri invece più importanti della tradizione della cultura oggi. Il pensiero greco e di conseguenza una parte cospicua della nostra cultura quindi poggia sul fondamento dell'Orfismo. E quindi il primo quadro dell'affresco intitolato La scuola di Atene non può che rappresentare la celebrazione di un rito orfico. E allora di che cosa si tratta? E tutti i rituali che noi celebriamo hanno una base di carattere orfico ancora. E questo è il primo messaggio che la scuola di Atene continua ad inviarci. E che cos'è l'orfismo? Per cercare di rispondere a questa domanda utilizziamo ancora la corsia antica che attraversa il territorio dell'Ellade, guardate sul punto 2 del repertorio, con l'orfismo dal VI secolo a.C. i greci e le popolazioni mediterranee ed europee acquisiscono un nuovo schema di pensiero che ci hanno lasciato in eredità e che noi continuiamo a possedere e ad elaborare, e dobbiamo rendercene conto però, perché se non c'è la consapevolezza non capiamo nulla di com'è il nostro pensiero. In che cosa consiste questo schema di pensiero? L'orfismo come tradizione culturale comincia a svilupparsi nell'area ellenica a cominciare dal X secolo avanti Cristo, e ne troviamo traccia nei poemi di Omero, nell'Iliade, nell'Odissea, no? Due opere che tutte voi e tutti voi avete sentito nominare, e nei nostri percorsi i temi derivanti da questi poemi li abbiamo studiati più di una volta. Il pensiero omerico, che idea si è fatta dell'essere umano? Nel modo di pensare omerico, l'essere umano si identifica con le sue membra e l'anima. Vedete, già si parla di anima in contrapposizione o complemento del corpo. Si identifica l'anima, si identifica con l'inconscio della persona, con l'interiorità. L'anima è una specie di fantasma, di larva, di crisalide, perché questa idea nasce guardando gli insetti, la metamorfosi degli insetti. Sapete cos'è una crisalide? Noi la troviamo molto spesso, no? Vuota, completamente, dalla quale poi lì c'è una morte, poi c'è una rinascita. Quindi è osservando questa operazione che nascono poi queste idee, dalla natura, no? Che nasce una cultura. L'anima è la persona senza la sua consistenza materiale, nella cultura omerica, e la cultura omerica fa da base all'orfismo e verrà superata, ecco, dall'orfismo stesso. Con l'orfismo si sviluppa una nuova visione dell'esistenza umana, e questa visione da quali testi è stata documentata? Guardate, c'è un libro, come abbiamo visto, sul basamento della colonna raffigurata nel primo quadro della scuola di Atene. In questo libro viene riportato il primo catalogo di parole chiave della cultura orfico-dionisiaca? E beh, insomma, possiamo ipotizzare che l'indice di questo libro sia probabilmente l'indice di quel libro che è lì, ecco, sia probabilmente formato da parole come mito, oracolo, natura, mistero, rito, tragedia, anima. Vedete, può darsi che questo libro sia un libro che ha questo indice. No, queste sono parole chiave della cultura orfica. Guardate, perché non provate, vedete sul punto 2, per simpatia o per ragioni autobiografiche, a metterle in ordine di importanza, dalla più importante alla meno importante? Sono tutte importanti queste parole, ma la parola mito, oracolo, natura, mistero, rito, tragedia, anima, cioè esercitatevi a considerare le parole per l'importanza che hanno per voi. Guardate, le parole non sono significative tutte allo stesso modo, perché dipende dall'esperienza che noi facciamo, e tutte nello stesso momento, no? Oggi, ecco, facciamolo questo esercizio, perché è un esercizio utile per la... non è un esercizio facile, però non siamo qui a fare esercizi facili, perché bisogna che noi ci sforziamo di, ecco, provare. Qui vedete, non c'è da fare giusto o sbagliato, no, è qui, non è un qui, ecco, è una riflessione, no? In cui noi ci chiediamo, ma ecco, per me, ecco, quali sono intanto tra queste parole quella che più, ecco, capisco meglio, che è più vicina a me in questo momento, poi via via questi esercizi danno diritto di cittadinanza. E sono quindi un dovere, perché non ci sono diritti se non legati, ecco, ai doveri. Ora, purtroppo le pagine del libro dipinto sul basamento della colonna da Raffaello non sono visibili, e in funzione della lettura e della scrittura non ci resta che fare delle ipotesi, no? E guardate sul punto 3 del repertorio. C'è un testo, a proposito di ipotesi, delle ipotesi che possiamo fare nei confronti di questo libro, ecco, che è qui, è il primo oggetto importante che noi vediamo sulla scuola, sull'affresco della scuola di Atene. C'è un testo che si intitola Frammenti orfici, eccolo qui. Frammenti orfici. Ed è una raccolta di materiali conservati nella Biblioteca Vaticana, tra l'altro, composta in epoca ellenistica, nel secondo e terzo secolo d.C. Questi materiali, questi frammenti orfici, sono stati ottenuti estrapolandoli soprattutto dai testi delle tragedie di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, che contengono molti riferimenti alla tradizione orfica. Nelle tragedie di Eschilo, di Sofocle, Euripide, ogni tanto si dice, ecco, secondo Orfeo nella tradizione orfica si dice questo, ecco, e allora il lavoro fatto è quello di ricerca su questi testi e di catalogazione di questi frammenti. Il primo frammento orfico riportato in questo testo, che funge anche da introduzione, dice così: da essere umano tu ritornerai a essere Dio, perché dal divino tu derivi. Cioè, ora, se noi non sapessimo che è un frammento orfico, noi diremmo che è letteratura dei Vangeli, questa, no? letteratura che viene, non so, dal testo di Giovanni, no? Secondo Giovanni, no? E invece è un frammento orfico. Ecco, vedete, quindi è chiaro che è evidente che questo affresco sta nella stanza del Papa, da letto, della camera da letto, no, non della camera da letto, ma come dice Giulio II, l'ipotesi che fa, che prospetta, poi naturalmente è soltanto un espediente per poter dare questa commissione col benestare del collegio cardinalizio. Ora, il libro sul basamento della colonna, quindi, corrisponde ai frammenti ortici? Potremmo dirlo se le pagine di questo testo fossero visibili, ma non lo so. E quindi nel Rinascimento, sempre a proposito di ipotesi, attenzione, Marsilio Ficino, che conosciamo bene, ha tradotto, ricostruito e diffuso gli inni orfici. Sul testo degli inni orfici, ora io non ho portato il testo degli inni orfici perché lo possiedo in un volume con tutta un'altra serie di opere, quindi non, ecco, però ve lo immaginate, ecco, c'è un testo tradotto da Marsilio Ficino che si intitola, è un libretto, inni orfici. Su questo testo hanno studiato Giulio II, Fedra Indirami, Bramante, Raffaello. È un testo che è stato un best seller quando è uscito, gli inni orfici tradotti da Marsilio Ficino. Il libro, quindi, sul basamento della colonna, rappresenta gli inni orfici tradotti, curati e diffusi da Marsilio Ficino? Beh, potremmo dirlo se le pagine di questo testo fossero visibili, ma non lo sono. Ora, vedete sul punto 3 del repertorio, voi potete trovare facilmente in biblioteca i testi dei frammenti orfici, degli inni orfici, potete sfogliarli, leggerne qualche pagina, lasciando che la vostra attenzione, la vostra anima venga catturata dallo spirito orfico. Cioè, non sono letture facili, no? A volte neanche accattivanti, però non è detto che debbano essere escluse, ecco, no? Si può anche accedere così, con uno spirito da prima non molto interessato, poi magari invece si trova, no? Ecco, tante volte mi sono sentito dire, ma come, tu dicevi che era un testo così difficile quello, in realtà... invece io l'ho letto e mi sono divertito. Bene, vuol dire che, ecco, vuol dire che la didattica della lettura e della scrittura funziona, no? E ora riprendiamo la nostra riflessione sul termine orfismo dopo aver fatto queste ipotesi, no? Queste ipotesi. Il termine orfismo deriva da Orfeo, questo personaggio. Letteralmente la parola Orfeo significa espulso, escluso, lo sapete, colui che è solo e abbandonato da tutti. Quante volte lo diciamo, no? Allora pensateci quando lo diciamo, un po' lamentandoci, ecco, immediatamente interiorizziamo che in quel momento lì siamo Orfeo e dobbiamo subito fare una canzone, produrre qualche cosa di poetico, invece di stare lì a crucciarci, prendiamo la penna e scriviamo immediatamente, lasciamoci ispirare e scriviamo un testo, possibilmente da musicare. Orfeo è una figura mitica, ma è qualcosa di più di un personaggio epico. Orfeo è un genere letterario, lo sapete. Orfeo, secondo la tradizione dei racconti mitici, è il nome di uno straordinario poeta, è un poeta, un cantautore, figlio di Apollo e della musa Calliope. Sapete che in greco Callas, non a caso Callas, significa bella, e ope significa voce, quindi Calliope significa dalla bella voce. Quindi Orfeo nasce da Calliope, cioè dalla bella voce di chi le ha cantato il mito. Attenzione a questa metafora, no? Quindi, Orfeo quindi nasce, ecco, da Calliope, cioè dalla bella voce di chi gli ha cantato. E il mito di Orfeo è contenuto addirittura in una religione, l'orfismo, che si è diffuso in traccia tra il VI e il V secolo avanti Cristo come movimento di riforma dei culti spesso feroci e dei riti troppo cruenti di Dioniso. Quindi c'era una religione più antica, una religione più animaletta, diciamo bestiale anche se volete, legata molto alla materia, anche all'irrazionalità. Ecco, l'orfismo invece porta, diciamo, da un'anima, diciamo, ecco, a questa religione, la umanizza, quindi è un movimento umanistico, ecco, se dobbiamo dare una definizione, che poi vabbè è ancora prematura, però evidentemente ci sono già gli elementi perché l'orfismo sia una corrente di umanesimo. Al centro della religione orfica c'è un mistero, cioè l'enigma della morte e della risurrezione. L'orfismo elabora una dottrina che ha anche una valenza consolatoria, per cui invita a credere che qualcosa dell'essere umano non muore, ma si trasforma, come avviene nei cicli della natura. Si trasforma tutto, quindi evidentemente, quindi la natura a un certo punto muore, ora siamo in un momento in cui, no, la natura, poi tutto però ricomincia, e quindi evidentemente, no, noi ne facciamo parte della natura, e quindi evidentemente tutti conosciamo, lo abbiamo studiato e ristudiato nei nostri percorsi, il famosissimo mito di Orfeo, che è un racconto simbolico usato da molti intellettuali per costruire soprattutto oggetti letterari. Ricordiamo per esempio la versione del mito di Orfeo e di Euridice tradotta in versi latini da Ovidio nel decimo libro delle Metamorfosi. Ripetiamo, se qualcuno non le ricordasse, ma quando si studia il ripasso è sempre un momento necessario, le linee generali della narrazione del mito di Orfeo. Orfeo, lo sapete, sposa Euridice, la quale poco tempo dopo le nozze muore. Orfeo è disperato perché era molto innamorato di questa sua sposa e decide di tentare l'impossibile, cioè la discesa negli inferi per riportarla in vita, come no, non lo so, ma molti di noi avranno provato questa, no, diciamo, questa idea sarà nella testa di ciascuno di noi, c'è, no, questa idea, no? Si muove, no, l'idea di questo tipo, no? Quindi riflettete su questo, vedete da dove nascono poi i miti, la poesia, la letteratura, ecco, nasce da pensieri profondi. Guardate sul punto 4 del repertorio, il tema della discesa agli inferi, forse manca una A, non lo so, ma lo scorso anno l'abbiamo incontrato nell'epopea di Gilgamesh, ricordate? Perché è un tema che esiste in tutte le letterature. In questo tema consolida con il mito di Orfeo un modello che in letteratura continua ad essere utilizzato, ma non solo in letteratura. Cioè il racconto di questo mito lo si può ascoltare anche in musica, per esempio attraverso l'opera intitolata Orfeo all'inferno, 1858 di Jacques Offenbach. Non so se l'avete mai sentita. Offenbach è un autore dell'Ottocento, 1819-1880. Anche le musiche orfiche di quest'opera comica, l'opera comique, hanno contribuito al successo di Parigi nel XIX secolo. Con l'ironia di Offenbach scopriamo che all'inferno si balla anche il famoso cancan, no? Tutti lo conoscete, l'avete visto ballare, e l'avrete ballato voi. ci si ammanta poi anche di malinconia, però con la struggente barcarola dell'inferno di Offenbach. Ora, se vi capita, ascoltatela quest'opera. Cioè, molte biblioteche concedono in prestito anche le opere musicali, quindi approfittatene, buon ascolto di Orfeo all'Inferno di Jacques Offenbach. Ora, Orfeo è strettamente legato alla musica, è un cantautore dal talento straordinario e con la musica della sua lira riesce a placare i guardiani infernali, Caronte e Cerbero, e la regina dell'oltretomba Persefone, affascinata anch'essa dalla musica di Orfeo, permette che Euridice ritorni alla vita, seguendo il marito sulla via del ritorno dagli inferi. Ma c'è un divieto, lungo il cammino di ritorno Orfeo non deve girarsi a guardare la sposa, ma lungo la strada Orfeo non resiste alla tentazione di dare un'occhiata a Euridice per vedere se c'è, è anche il racconto, vedete, di un peccato originale questo, se volete, si volta per un attimo e la perde per sempre. Euridice viene trascinata indietro nell'Ade e da quel momento Orfeo, disperato, rifiuta l'amore di tutte le donne che lo vogliono consolare, che gli offrono dell'affetto. La sua musica diventa sempre più suadente, che distrae anche tutti gli uomini che lo ascoltano incantati, dimenticando i loro doveri coniugali, e allora le donne di Tracia si vendicano, lo catturano, lo fanno a pezzi e lo gettano in mare. Nonostante la fine orribile, Orfeo non muore del tutto, solo il suo corpo muore, viene fatto a pezzi naturalmente, perché è qualcosa di contingente, la sua anima, che poi è la sua voce, la sua poesia, la sua musica, avrebbe continuato a cantare per sempre. Ebbene, questo mito contiene quindi in embrione un messaggio di salvezza eterna che poi verrà elaborato successivamente, e il concetto della resurrezione che poi verrà elaborato. A proposito di ipotesi, il libro sul basamento della colonna raffigurato da Raffaello della scuola di Atene rappresenta le metamorfosi di Ovidio, una straordinaria opera di poesia nella quale viene raccontato questo mito che contiene una speranza di salvezza eterna, il modo più poetico in cui viene raccontato questo mito. Beh, potremmo dirlo solo se le pagine di questo testo fossero visibili, ma non lo sono. E allora possiamo solo fare un'ipotesi. Guardate sul punto 5. L'orfismo si basa su tre elementi fondamentali che tuttora fanno parte della nostra cultura. Ecco, che cos'è l'orfismo? Guardate, il primo elemento mette in evidenza che ogni essere umano possiede un'anima e quindi in lui c'è un principio eterno, esistente prima della nascita e che sopravvive alla morte. Ebbene, vedete, predica la stessa dottrina anche il cristianesimo, quindi Giulio II aveva ragione a volere la scuola di Atene dipinta sulle pareti di casa, perché le nostre radici culturali, le radici della dottrina del cristianesimo sono nella cultura ortica. Questo noi lo dobbiamo prendere in considerazione, se no dove siamo radicati? Cioè, se un albero non ha le radici da qualche parte, non cresce, non si propaga. Ecco, questo deve essere chiaro, no? Quindi su una cultura, quindi una scelta, vedete, strategica molto importante, molto importante. L'orfismo quindi fa propria la teoria indiana, perlomeno coincide con la teoria indiana dei libri dei Veda. Veda vuol dire sapienza, quindi i libri della sapienza, che poi sono generatori dell'induismo e del buddismo, dove l'anima, in sanscrito si chiama Atman, è una scintilla, una goccia dell'essere, cioè del Brahman, come viene chiamato in sanscrito, presente in ogni essere umano. In ogni essere umano c'è una goccia, c'è una scintilla dell'essere, del Brahman, l'Atman. Compito di ogni persona qual è quindi? È quello di favorire il ritorno dell'Atman, dell'anima, nella sua sede, nella sua casa, cioè in seno all'essere, al Brahman. Attraverso questo, secondo il pensiero dei libri dei Veda, attraverso la teoria della reincarnazione o della metempsicosi, ma poi incontreremo Pitagora che è esperto, questa parola è sua, più che dei libri dei Veda, secondo cui l'anima lascia un corpo, lascia alla morte dell'individuo ed entra dopo breve tempo in un altro corpo, cercando di migliorare via via la sua posizione in funzione dell'ascesa, della ricomposizione col Brahman, con l'essere. Vedete, l'orfismo mutua questa mentalità sapienziale indiana. Erodoto ci ha insegnato, ricordate che l'Asia e l'Europa sono unite, c'è una cultura comune, e la elabora, diciamo così, in termini occidentali. No? Quindi l'anima, secondo l'orfismo. Il secondo elemento su cui si basa l'orfismo è rappresentato dal dualismo che c'è tra l'anima e il corpo. Due principi diversi, in contrasto tra loro, in cui il corpo viene considerato la prigione dell'anima e l'anima deve tendere a liberarsi da questo vincolo materiale. Tre settimane fa, probabilmente vi ricordate, abbiamo trovato questa tesi orfica espressa nel libro Oracoli Caldaici, ricordate, scritto in Esametri nel secondo secolo d.C. e tradotto dal greco in latino nel 1436 a Costantinopoli dall'intellettuale Genisto Pletone, il quale quando nel 1439 si sposta in Italia per il concilio di Firenze, ricordate, lo porta con sé e lo divulga. Questo libretto è il manifesto dei neoplatonici bizantini, racconta le vicissitudini dell'anima prigioniera del corpo, documenta l'angoscia dello spirito prigioniero della materia, così come è stato esemplificato da Michelangelo nei Prigioni. E allora, a proposito di ipotesi, è questo il libro che Raffaello ha dipinto sul basamento della colonna nel primo quadro della scuola di Atene per rappresentare un rito orfico? Potrebbe essere, ma potremmo dirlo se le pagine di questo libro fossero visibili, ma non lo so. Vedete quante ipotesi possiamo fare? Sono tutte calzanti e vedete perché tutti questi libri sono sul tavolo, dell'ufficio di Giulio II nel sottoscala dove abita. Il terzo elemento su cui si basa l'orfismo prevede che dopo la morte del corpo l'anima sia sottoposta a un giudizio. Ecco il terzo elemento: l'anima, il dualismo tra l'anima e il corpo e il giudizio, tutti elementi che poi sono estratti della dottrina che noi abbiamo studiato a catechismo. No? Un giudizio, e ci possa essere quindi un castigo con una nuova vita. In questo caso castigo è una nuova vita, però per l'orfismo una nuova reincarnazione, oppure un premio, cioè la liberazione dal ciclo dell'incarnazione, la liberazione dalla carne, il ritorno ad essere spirito, ad essere anima per sempre come eravamo tutti in origine. L'anima è beata, non porta dietro tutti i malanni che il corpo ha, tutte le sciatiche di questa stagione, i dolori che. Quindi questo è un desiderio, no? Che c'è dietro, forse. per arrivare al premio però è necessaria una forte tensione etica, eh? Cioè è necessario, e questo è l'elemento fondamentale, voler fare il bene, coltivando ideali di vita basati quindi sull'armonia, sulla concordia, sulla euritmia, cioè sul senso delle proporzioni, che sono le componenti costitutive della figura del dio Apollo, che noi troviamo lì. Ma l'orfismo è qualcosa di più complesso e non si rifà soltanto alle buone qualità di Apollo. Perché è qualcosa di più complesso? Nella dottrina orfica ci sono anche altre qualità, e sono le qualità di Dioniso. E chi è Dioniso? Beh, Dioniso è prima di tutto la figura mitica che esprime meglio l'inquietudine, il turbamento, il tormento esistenziale. E beh, guardatevi sul punto 5, no? È questo periodo di inquietudini, come sempre, la vostra inquietudine è data da che cosa oggi? Beh, scrivete quattro righe in proposito, tra l'altro devo dire che nella biblioteca itinerante ci sono molti testi, che comincia a crescere la biblioteca, molti testi significativi, e quindi ora venerdì ci sarà la presentazione del testo La caduta dell'angelo, scritto da Lorenzo. Ecco, anche qui c'è un finale di carattere oro, perché non si sfugge a questo, questo è molto significativo, quindi questo fa. Poi vedrete quando leggerete. Prima di ristudiare i caratteri della figura di Dioniso e i termini del rapporto conflittuale tra Apollo e Dioniso, cioè che è un tema fondamentale sul quale la scuola si è soffermata più di una volta, leggiamo un brano. Anche questo brano è stato già letto in due occasioni, ma questo, avete, in 25 anni non è molto, è stato letto in due occasioni, quindi in altri momenti, in altre situazioni. Questo brano si intitola Pantomima, è greco, ed è tratto dal volume Gli asparagi e l'immortalità dell'anima, non l'ho portato ma lo trovate facilmente in circolazione, 1974, dello scrittore Achille Campanile, 1900-1977. Guardate, c'è molta cultura orfica, non solo nei titoli, Pantomima, Gli asparagi e l'immortalità dell'anima, vedete, sono due titoli orfici, nell'umorismo di Achille Campanile. Campanile è considerato uno scrittore umorista, oggi è considerato un po' uno scrittore, qualcosa di più di un umorista. Devo dire che quando sono particolarmente inquieto, io cerco di curarmi, no? Quindi con delle terapie che sono dettate dal percorso di didattica della lettura e della scrittura, oltre ai pensieri di Pascal che dovete tenere sempre in cucina, e mentre cucinate buttate la pasta, ogni tanto le prendete, le aprite a caso, leggete quattro righe, e così quella pasta asciutta che voi fate mentre riflettete assume una bontà sicuramente superiore. Questo vale per i pensieri di Pascal, che sono un'opera straordinaria, questo vale per i saggi di Montaigne, ma c'è anche una terapia campanile, no? Una delle tante terapie possibili per chi si dedica allo studio, che è sinonimo di cura. Bastano quattro pagine, vai a sparare l'immortalità dell'anima, e spesso l'inquietudine si trasforma in riflessione sul conflitto che in modo permanente si manifesta nell'intimità della persona, dove le caratteristiche di Apollo e di Dioniso convivono. Quindi più volte abbiamo usato pagine di Achille Campanile per vedere come lo scontro tra Apollo e Dioniso diventi comicità, no? Ed emerga, e questo valga quindi spesso anche per noi, quando sentiamo in noi questo scontro che spesso è inquietante. Beh, leggiamo la pantomima, che è una parola greca, vedete, pantos significa tutto, E mimos significa imitatore, attore, e quindi la vita è quasi sempre una recitazione intrisa di cultura ortica, una pantomima. E leggiamo da Gaspare dell'immortalità dell'anima. La bella Angelica Ribaudi, con i capelli biondi, capelli in disordine, le fresche gote di diciottenne arrossate, affannando per aver fatto le scale 4 a 4, si fermò un attimo sul pianerottolo per calmarsi, indi mise pian pianino la chiave nella serratura, girò delicatamente, spinse la porta senza far rumore e scivolò in casa come una ladra. Voleva arrivare prima di sua madre, che l'aveva intravisto in fondo alla strada scendere dal tram, non già che la turbasse l'idea di rincasare tardi per la cena, ma una volta tanto che era arrivata un po' meno tardi del solito, poteva essere comodo evitare i rimproveri, le frasi amare della madre, magari farle credere di essere arrivata molto prima. Non le capitava mai di rincasare quando la mamma non era ancora in casa. In punta di piedi percorse il corridoio, davanti alla camera del padre si fermò un attimo trattenendo il fiato, spinse appena la porta socchiusa, guardò dentro e respirò. La camera era buona, il babbo non era ancora rientrato. Quanto ai fratelli non c'era pericolo che rincasassero prima dell'alba, e la donna di servizio, sempre chiusa in cucina, non si accorgeva mai di chi entrava e usciva e di quello che avveniva nella grande casa. Angelica si chiuse nella propria stanza. Senza accendere la luce si sfilò in fretta l'abito, infilò precipitosamente una vestaglia e all'oscuro corse a stendersi sul letto, perché voleva che i familiari rincasando la trovassero così e pensassero che era in casa da molto tempo. E intanto tese l'orecchio per sentire da un momento all'altro girare la chiave della porta di casa e il passo di sua madre che entrava e la sua voce che domandava alla domestica: è rientrata la signorina? E la domestica che avrebbe risposto: non ancora. E la mamma che si sarebbe lamentata per i continui ritardi di lei e che poi l'avrebbe trovata in camera dormiente. Una volta tanto, una piccola rivincita, ma non si udiva nulla. L'ancor giovanile e piacente signora Iride Ribaudi, coi capelli un po' in disordine e affannando per aver fatto le scale di corsa, mise pian piano la chiave nella serratura, girò delicatamente, spinse la porta senza far rumore e scivolò in casa come una ladra. Voleva arrivare prima di suo marito, che aveva intravisto in fondo alla strada. In punta di piedi traversò il corridoio, nel passare davanti alla camera di sua figlia respirò. La camera era buia e silenziosa, Angelica non era ancora rientrata. Non già che dovesse render conto, ma in certi casi noiosa la testimonianza dei figli e poi di una figlia come Angelica. La signora Iride si chiuse nella propria stanza, senza accendere la luce, si spogliò in fretta, infilò precipitosamente la vestaglia e all'oscuro corse a stendersi sul letto perché voleva che i familiari, rincasando, credessero che ella era in casa da tempo. Giovanni Ribaudi, affannato per aver fatto le scale di corsa, mise pian pianino la chiave nella serratura, girò delicatamente, spinse la porta senza far rumore e scivolò in casa come un ladro. Voleva che i familiari non si accorgessero che gli ricasava così tardi. La casa era grande, con qualche accorgimento si poteva farla in barba a tutti. In punta di piedi traversò il corridoio, si fermò un attimo e, udendo un perfetto silenzio, respirò. Le donne dormivano. Dopo un po' udì la voce di sua moglie che chiedeva alla domestica: il signore è rientrato? No signora, disse la domestica. Chi è in casa? Nessuno. Giovanni si affacciò alla propria stanza. Ma sì cara, disse, sono qua da un'ora. Siccome ti ho trovato che dormivi, non ho voluto svegliarti. Già, disse la signora Iride, sono rincasata 2 ore fa e poiché non c'era nessuno in casa mi sono messa un po' a riposare, aggiunse con un sospiro. Angelica non è ancora tornata. Bugiarda, pensò Angelica, con la voglia di piangere per la rabbia. Ma in quel momento il padre aprì la porta della camera di Angelica. È qui! Esclamò. Oh, fece la signora Iride, non lo sapevo. Angelica finse di svegliarsi. Non sono uscita affatto, disse. Ho dormito tutto il pomeriggio. Cenarono in silenzio. Ma chi avrebbe potuto parlare? Apollo o Dioniso? Si domanda a chi le campanile, ce lo domandiamo anche noi. Certamente il caso della famiglia Ribaudi, Dioniso è per fortuna l'ospite principale, così si movimenta la situazione. Ma abbiamo detto che l'orfismo nasce nel V secolo a.C. da una riforma interna ai riti dionisiaci. Quindi prima dell'orfismo ci sono i culti di Dioniso. L'orfismo è, nei confronti dei culti di Dioniso, una riforma in senso ascetico che impone una forte tensione etica, prescrive di fare il bene, insegna ad acquisire uno stile di vita ordinato in cui si deve coltivare la temperanza, la continenza, la sobrietà, l'igiene personale, prescrive una dieta strettamente vegetariana e si vieta l'omofagia, cioè il cibarsi di carne cruda, che è una pratica tipica dei riti dionisiaci. Ma che cosa sono i riti dionisiaci? E chi è Dioniso? Guardate, di fronte a questa domanda dobbiamo retrocedere un po', dobbiamo fare un tuffo nel nostro inconscio. Se andate a visitare il museo di Pestum, che è attiguo agli scavi, al sito dei templi, potete vedere l'originale dell'immagine dipinta del famoso tuffatore, c'è una figura che si chiama rimanda ai riti orfico dionisiaci, si fa un salto nel vuoto, guardate sul punto 6, la figura di Dioniso è il tema dei riti dionisiaci, e il tema appunto dei riti dionisiaci è una riscoperta culturale recente, e gran parte del merito, lo sapete, l'abbiamo detto altre volte, è del filosofo Friedrich Nietzsche, il cui saggio intitolato La nascita della tragedia, 1872, ha inaugurato un modo nuovo di considerare la cultura ellenica. Il filosofo tedesco, che è morto nel 1900, Nietzsche, afferma che la grandezza greca è stata il risultato della sintesi delle contrastanti caratteristiche di Apollo e di Dioniso. Questi due elementi, come stiamo constatando, sono ambedue in evidenza, quindi nell'affresco della scuola di Atene. La cultura greca, afferma Nietzsche, nasce da una sintesi tra la spiritualità apollinea, fatta di equilibrio, di armonia, di euritmia, e guardate, se pensiamo ai prodotti dell'architettura, i templi greci, no? E della scultura greca, le statue a tutto tondo, capiamo perfettamente in che cosa consiste la spiritualità apollinea. Insomma, la cultura greca, afferma Nietzsche, nasce da una sintesi tra la spiritualità apollinea e la spiritualità dionisiaca, simmetrica e contraria. Quella dionisiaca è fatta di irrazionalità e deriva dallo stato di vigore animale che ciascun essere umano possiede, perché la vita ha un suo lato oscuro e istintuale, necessario alla sopportazione dell'esistenza e allo sviluppo della creatività. E guardate sul punto 6, la riscoperta di Dioniso, dicevamo, è anche merito di Nietzsche e del suo saggio La nascita della tragedia. Ora, se voi cercate questo testo in biblioteca, leggete l'indice degli argomenti di cui tratta, e beh, vi accorgete che ci sono molte parole chiave che abbiamo citato questa sera. È un primo esercizio di conoscenza di un'opera che per essere letta comporta un certo impegno. Ma intanto l'indice è già significativo. Chi è Dioniso, che i latini chiamano Bacco? La figura di Dioniso rappresenta siamo in tempo, no? Celebriamo in tempo questo personaggio, siamo a tempo di vino novello, quindi no? Siamo perfettamente, cioè il nostro anno liturgico è preciso nei suoi tempi. La figura di Dioniso rappresenta uno dei miti più antichi della storia del pensiero umano. È un mito che racconta le origini. In esso ci sono molte componenti essenziali che riguardano questo tema. L'anno scorso il mito delle origini lo abbiamo studiato attraverso il movimento della sapienza poetica veritica con il libro della Genesi. Corrono paralleli questi miti. Dioniso è il dio della vegetazione e della fertilità, e ce lo sentiamo addosso spesso, no? E anche per la cultura greca le origini sono condizionate da questi due elementi, la vegetazione e la fertilità. Il concetto di un Dio così fatto nascere attraverso la cosiddetta rivoluzione del Neolitico, no? A partire da 30.000 anni fa, che cos'è la rivoluzione del Neolitico, da cui parte poi il mito di Dioniso? La rivoluzione del Neolitico, Neolitico vuol dire della pietra nuova, cioè della pietra utilizzata, no, per fare dei lavori, quindi lavorata perché diventi un utensile. La rivoluzione del Neolitico, che dura qualche migliaio di anni, non è che consiste in quel lungo passaggio che ha portato i nostri antenati dalla pratica itinerante della caccia all'attività stanziale dell'agricoltura. La rivoluzione del Neolitico è il passaggio dall'attività della caccia all'attività dell'agricoltura, nella tribù dell'Homo sapiens sapiens. Il passaggio dalla caccia all'agricoltura ha comportato un profondo cambiamento antropologico. L'Homo sapiens supera il senso di non ordine, la sensazione di caos, no, che provoca paura, no? Paura e bisogno, e prende coscienza dell'esistenza dei ritmi e dei cicli, tanto nella natura, la vegetazione, quanto nel corpo umano, la fertilità. Ci si rende conto che ci sono le stagioni che tornano, continuano a tornare, prima che c'è un ritmo tra il giorno e la notte, poi che c'è un ritmo tra il caldo e il freddo, cioè non è che i nostri antenati l'hanno interiorizzato subito, in un anno o due, cioè ci hanno messo prima di capire che c'erano questi ritmi, no? A uscire da uno stato di situazione non ordinata, no? Ad una situazione ordinata. Questa trasformazione epocale ha creato la prima struttura, il recinto. Il recinto è la prima struttura umana fondamentale, cioè si recinta la terra da coltivare, si recintano gli animali perché non scappino, rimangano lì, si recintano i villaggi, soprattutto si recinta la fecondità, quindi anche la fecondità delle donne, che è vista come un potere, come una potenza da salvaguardare per far crescere il gruppo, per scongiurare l'estinzione, no? Abbiamo studiato a suo tempo questi concetti. E si innesca così anche una reazione nei confronti dei recinti, però. Perché? Ma perché la persona che è forzatamente chiusa in uno spazio ristretto è portata anche a guardare oltre. E questo fatto finisce per turbare l'ordine del sistema, no? Da qui si assiste alla nascita di una tradizione culturale che va dalla lotta tra i sessi, alla lotta tra generazioni diverse, fino alle lotte contro le istituzioni ingiuste. Vedete, guardate sul punto 7, i riti dionisiaci nascono per recintare, per inquadrare le ribellioni spontanee e irrazionali contro il potere delle istituzioni rigide, dei recinti. Via via nel corso della storia le contestazioni improvvise, istintive, impulsive, spesso molto violente, no? Hanno subito un processo di istituzionalizzazione, cioè le lotte sono state ritualizzate perché costavano carissime nella comunità, cioè gli apparati di potere si sono premurati di recintare il dissenso, no? E di concederne la manifestazione attraverso un calendario liturgico, cioè inserendolo nel sistema come festa di carattere religioso. Cioè, celebrare Dioniso significa dimostrare tutta la propria insoddisfazione per le condizioni in cui si vive, e questo una volta all'anno viene concesso perché si dia libero sfogo alle intenzioni di rivolta. Dioniso è il dio dell'uve, del vino, della trasgressione rituale, quindi dell'eccesso e dell'infrangere, no? Se nel, in anno licet insanire, no? Questo proverbio, una volta all'anno si può impazzire, si può uscire di senno. Cioè, l'etimologia della parola rende bene l'idea. Guardate, il termine Dioniso significa letteralmente colui che rompe ogni barriera tra gli dèi e gli esseri umani. Dioniso è un dio ebro e folle che spinge i fedeli alla dissolutezza, all'inselvatichimento, alla violenza, all'orgia. Guardate, il termine greco orge significa passione. Il rito dionisiaco consiste in grida disordinate nel delirio, e delirein in greco significa uscire fuori, e l'iris, delirein l'iris, significa solco, quindi delirare è uscire dal solco, no? Poi però bisogna tornare. Il rito dionisiaco consiste nell'esaltazione e nella follia. Follis in greco significa mantice, e il mantice soffia violentemente, quindi c'è la follia. Fanno parte del rito dionisiaco la maschera e il travestimento, queste cose ci sono rimaste, no? Ed è un rituale che sconvolge le leggi, i costumi, le gerarchie sociali. Dioniso è l'unico dio che ammette le donne e gli schiavi e i suoi riti. Le donne del culto di Dioniso sono chiamate Menadi Menadei. Menadi Menadei in greco significa urlare, esaltarsi, è un verbo. E le donne nel sistema sono escluse da ogni forma di potere, trovano, viene concesso loro nel rito dionisiaco uno spazio per rivendicare, no, con questo culto della follia, la loro presenza nella società. Un giorno all'anno poi devono stare fuori, buoni, no? Ora, però, questa situazione caratterizzata dalla follia non è fine a se stessa, no? I riti di Dioniso hanno lo scopo di far rivivere un mito che corrisponde ad un rito rigeneratore che rimanda alle origini, no? Voi vi dedicate a qualche rito rigeneratore, no? Scrivete quattro righe in proposito, oggi ce ne sono poi anche molti, forse anche troppi, no? Meno quello dello studiare, che non ho proposto mai, ne vengono proposti molti. Cioè, a proposito di riti rigeneratori, viene in mente un'altra mezza pagina di Achille Campanile degli Aspari dell'immortalità dell'anima, dove lo scrittore ironizza sul fatto di aver trasformato in moda di rigeneratrice il naturale ciclo della natura, no? Il ciclo della natura distruggendo la carica rituale dionisiaca che possiede di per sé, cioè una funzione rituale che dovremmo saper cogliere come dato culturale, no? In modo da celebrare e da difendere le stagioni come fattore di rigenerazione, no? Non come mode o come espedienti per dare forza al mercato, che poi mi asfittico poi di perdere. Beh, leggiamo cosa dice Campanile. Voi adesso vorrete sapere se faccio delle cure rigeneratrici, se faccio per esempio la cura dell'uva, come la faccio, quando la faccio, e se non la faccio che cura fo? Ebbene sì, la faccio, e con questo faccio anche la cura rigeneratrice dei fichi, se volete saperlo. Io bado molto alla salute del corpo e dell'anima, e non c'è cura rigeneratrice che non mi lasci sfuggire. D'inverno con la cura dei datteri, delle mele, fichi secchi, noci, arance. A primavera mi rigenero con la cura delle fragole e poi con quella delle ciliegie, che anche mi fa molto bene. D'estate mi rigenero curandomi con le pesche, le albicocche, le susine. Faccio anche la cura rigeneratrice dell'anguria o cocomero e ne risento notevoli benefici. Insomma, la beata vita contadina era già di per sé una cura rigeneratrice. Se mica bisogna farla diventare moda, è chiaro. Che cosa racconta il mito di Dioniso? Il mito di Dioniso, in quanto racconto delle origini, è di una complessità notevole, perché Legate a questo mito ci sono decine di leggende collegate insieme con una rete strettissima, e per essere esaustivi su questo argomento ci vorrebbe un percorso intero da ottobre a giugno. Abbiamo a nostra disposizione tanti materiali interessanti, spesso non facili da leggere, ma questa sera sul mito di Dioniso non si può né leggere né narrare tutto, ma è possibile raccontare solo delle trame, proporre dei frammenti in funzione di stimolo intellettuale. Ecco, quello che la scuola può dire. La trama tradizionale sul mito di Dioniso la conosciamo tutti, e molti di voi la ricordano senz'altro a memoria, ma come si fa a non raccontarla? E se qualcuno di voi non la conoscesse ancora, come si fa? O se qualcuno se le fosse dimenticata? Quindi meglio ripetere che omettere, e avranno pazienza quelle studentesse e quegli studenti che sentono ripetere narrazioni già note. La trama tradizionale sul mito di Dioniso ha inizio, forse lo ricordate, sulle coste della Fenicia, sulle spiagge davanti alla città di Sidone, una bella città governata dal re Agenore con la regina Telefassa. Agenore e Telefassa, ricordate, hanno due figli, un maschio, il maggiore, che si chiama Cadmo, e una femmina, una giovane fanciulla che si chiama Europa. Tutti l'avete sentita nominare Europa, una fanciulla bellissima, è atletica, è creativa, è visibile in molti dipinti, ci ricordo anche di quest'epoca, ci riportano. E Zeus la vede ed è attratto subito da questa fanciulla, ma Zeus è attratto da tutte le belle fanciulle che vede. E dovete sapere che Zeus non si accoppia mai né con sua moglie Era, che si chiama anche Giunone, i latini la chiamano Minerva, né con le altre dee, a meno che proprio non sia costretto dalle circostanze, ma in questo caso si impegna poco, sta molto attento, prende tutte le precauzioni possibili. Perché sta molto attento? Perché secondo il ciclo della vita i figli spodestano i padri, e un figlio divino, e se lui si fosse accoppiato con una dea avrebbe generato un figlio divino, avrebbe dato adito ad una disputa insanabile, e alla fine Zeus, essendo più antico, visto che è sempre il nuovo che avanza, no? Che prevale, allora il nuovo che avanza siamo avrebbe perso potere, quindi Zeus di sera aveva sempre mal di testa, infatti di testa aveva pena perché era armata, quindi e comunque poi sua moglie comunque si consolava, giustamente, perché con un marito così. E allora Zeus, che non è propenso alla finezza, aveva mal di testa sull'Olimpo, ma poi fuori di lì no, ecco, preferisce accoppiarsi con le donne mortali e fecondarle, perché tutte le volte che può, perché i figli mortali non costituiscono un pericolo per il suo potere, anzi vanno ad aumentare il numero dei suoi sudditi, no? E per portare a compimento le sue imprese amorose Zeus ha però bisogno di non farsi vedere, quindi di trasformarsi, anche perché sua moglie è gelosissima, cioè di compiere una metamorfosi in modo da non essere riconoscibile. E il poeta Publio Ovidio Nasone, che noi chiamiamo confidenzialmente Ovidio perché credo forse noi siamo stati gli unici a celebrare i 2000 anni delle metamorfosi, quindi è una cosa un po' paradossale, ma probabilmente è così. Ovidio ce le racconta tutte in versi le metamorfosi, compresi gli adulteri di Zeus. I versi delle metamorfosi di Ovidio hanno incrementato dal punto di vista figurativo la storia dell'arte, e in funzione della didattica della lettura e della scrittura hanno contribuito ad arricchire la storia della letteratura di tutti i tempi, perché fanno da base poi molteplici opere. In Fenicia, torniamo in Fenicia, i giovani si dedicano alle tauromachie. No, che cosa sono le tauromachie? Sono esercizi fisici, cioè sono giochi acrobatici usando nell'arena i tori come se fossero delle macchine ginniche, quindi saltandoci sopra, facendoli correre, facendo un gioco pericolosissimo, perché è chiaro che, ma molto affascinante. C'era... Europa è una campionessa di questo sport e ama i tori, e Zeus lo sa. E quindi una sera, al tramonto, così allude poeticamente Ovidio nelle Metamorfosi, ma non è facile leggere il poema ovidiano, perché il poeta dà per scontato che la trama del mito noi la conosciamo già. Quindi praticamente lui allude quando racconta. La poesia è tutta una metafora, quindi... Europa, quindi, fanciulla romantica, passeggia sulla spiaggia deserta. Il mare, questa scena la potete vedere in molti dipinti, no? Il mare è leggermente increpato, lei supera una lingua di sabbia, si trova di fronte ad un ampio golfo, e che cosa vede ad un tratto? Ad un tratto vede un toro, vede un toro che a nuoto, grazie, si avvicina alla riva. È un toro di una bellezza eccezionale, mastodontico, ben modellato, soprattutto è bianco, quindi una rarità, la mosca bianca, un toro bianco. E con due corna stupende, poi il toro tocca terra e dopo essersi scrollato, sapete come fanno i tori, come un camionino, si scrolla l'acqua di sotto, e lentamente comincia a muoversi sulla spiaggia, lo vedete, Europa non resiste, parte di corsa verso il toro che aumenta il passo, salta su di lui, lo cavalca con grande piacere, lo fa correre, il toro corre sempre più veloce, poi entra in acqua, comincia a nuotare, nuota, tanto finché con una traversata degna di un aliscafo silenzioso approda a Creta. Guarda, c'è un bel pezzo di mare tra Sidone e Creta, andate a verificare sull'Atlante questa sera prima di andare a dormire, vedete quanta strada hanno fatto, mettete gli occhi su questo mitico tragitto, su questo traghetto non inquinante per giunta, no? Ora Europa è un po' spaventata per quello che le sta succedendo, ha freddo, ha fame, preoccupata, a casa la cercheranno, al cellulare scarico, ma sulla spiaggia di Creta il toro Zeus si trasforma in un bel pastore che accoglie Europa con molto affetto, la riscalda, la nutre, la coccola, e lei è contenta di questo trattamento, si lascia riscaldare, si lascia coccolare, entra con lui in una capanna per passare la notte. Noi non entriamo perché non possiamo disturbare Europa, che non sembra per nulla contrariata da questa avventura che sta vivendo, si sente piacevolmente coinvolta. Il mattino dopo Europa viene svegliata nella capanna dove ha passato la notte sulla spiaggia di Creta da un giovane che a lei non sembra il bel pastore della sera prima, però un po' gli assomiglia, però non se ne cura granché. Questo ragazzo, molto sorpreso, si presenta, è addirittura il figlio del re cretese e si chiama Asterione. Anche lui è un romantico giovane che all'alba passeggia lungo il mare. Vedete, siamo già nella tradizione delle fiabe, no? Una specie di principe azzurro molto amletico che va a passeggiare lungo il mare a porsi i problemi, i grandi temi dell'esistenza. Tra Europa e Asterione scatta il colpo di fulmine, e quindi di colpo si conoscono, si innamorano, si fidanzano e si sposano. Succede, no? Lei rimane subito incinta, ma forse lo era già. Nasce un bel bambino che viene chiamato Minosse. Avete sentito questo nome? Con Minosse qui parte un'altra storia di cui ora non ci possiamo occupare perché è una storia lunga e complessa. E e Dioniso dov'è? Cioè, che cosa c'entra con questo racconto di Dioniso? Vedete, con i racconti delle origini ci vuole un po' di pazienza. Prima di arrivare al dunque, bisogna percorrere alcuni itinerari della rete. E a Sidone ci si accorge naturalmente della scomparsa della fanciulla, e Cadmo, il fratello, parte alla ricerca di Europa, non c'era ancora chi l'ha visto, quindi prima però passa dall'oracolo di Delfi, che era una specie di, cioè passa dal santuario di Apollo, e la Pizia, la sacerdotessa che dà i responsi del Dio, gli comunica una frase emblematica: se vuoi trovare tua sorella devi seguire una vacca. Cadmo rimane sorpreso da questo responso, dato con un linguaggio poco elegante, perché lui non sa che la sorella è stata sedotta da un toro, e quindi evidentemente, cioè, l'oracolo di Apollo è un po' malizioso, allude al fatto che Europa è stata un po', insomma, disattenta, non diciamo vacca, perché è stata un po' disattenta a farsi sedurre dal primo seppur bello toro che passa. Ma sappiamo che Apollo non può essere tenero con Zeus, e poi Apollo si deve guadagnare il posto nella scuola di Atene, che è sempre il nostro argomento di riferimento. Insomma, Cadmo non capisce l'allusione bovino vaccina della Pizia, ma all'uscita del santuario vede una bella mucca che lo aspetta, o vacca che sia, e comincia a seguirla. Cadmo non riesce a trovare Europa, che vive tranquilla a Creta. In compenso, però, quando la mucca decide di fermarsi in Beozia, nel cuore della Grecia, in un posto strategico, Cadmo capisce che lì deve fondare una città, e dopo averla fatta erigere con una poderosa rocca, la famosa rocca Cadmea, la chiama Tebe e ne diventa il re. E Zeus, non so, sarebbe stati a Tebe a vedere le scale, Zeus, c'è la rocca Cadmea, Zeus è alquanto preoccupato a questo punto, teme di essere scoperto come rapitore d'Europa, che si scopra la fresca Minos, e quindi si affretta a benedire Tebe e a lasciare in regalo alcune delle sue folgori sulla rocca Cadmea. Zeus ha molti nemici che gli contendono il potere, e succede che proprio in quel tempo un gigante, un mostro, il mostro Tifone, si ribella a Zeus, vuole diventare lui, nel momento in cui cambia il clima, il padrone del mondo. Tifone. Tifone, come dice il nome, molto potente, e riesce con il suo armamentario naturale, scatenando venti fortissimi, piogge torrenziali, a mettere in difficoltà Zeus, e Zeus, disarmato, deve scappare, deve rifugiarsi, preso di sorpresa, deve rifugiarsi a Tebe. Cadmo, sebbene a lui Zeus non sia molto simpatico, c'è qualcosa nel suo comportamento che non lo convince. Non solo lo accoglie, ma gli mette anche a disposizione le saette che aveva ricevuto in dono da lui. Con quelle folgori potenti Zeus riesce a fulminare Tifone e a farlo precipitare nel cratere dell'Etna. Zeus ha vinto la battaglia per merito di Cadmo, e allora, per riconoscenza, visto che Cadmo è scapolo e non trovava la sposa ideale, gli fa conoscere una donna bellissima. Questa donna si chiama Armonia, figlia di Ares e di Afrodite. Guardate sul punto 8. Le nozze di Cadmo e di Armonia, nella rete dei racconti mitici sulle origini, di cui stiamo raccontando dei frammenti, sono un avvenimento straordinario, le nozze di Cadmo e di Armonia. Un avvenimento straordinario tanto per la magnificenza della festa vietata da invitati illustri umani e divini, quanto per il regalo che Cadmo fa ad Armonia, una collana. Questa famosa collana procura un sacco di guai, sapete, ma quella della collana è un'altra storia, collegata a molte narrazioni. Se volete conoscere non solo la storia della collana, ma un vasto apparato mitico, potete leggere o rileggere, al ritmo di 4 pagine al giorno, un libro non facile da leggere, ma interessante, che si intitola Le nozze di Cadmo e Armonia, di Roberto Calasso. E vedete, il nostro percorso deve svolgere anche una funzione propedeutica per rendere più comprensibile dei testi. Un testo come questo, per esempio, che si presenta come un saggio scritto sotto forma di romanzo, buona lettura, buon divertimento, anche leggendone qualche pagina, cercatelo in biblioteca. Ma Dioniso dov'è? Che cosa c'entra questo racconto con Dioniso? Ve l'ho detto, ci vuole un po' di pazienza, gli agi di studio sono all'insegna della lentezza. Cadmo ed Armonia si amano molto, e generano 5 figli: Autonoe, Ino, Agave, Polidoro e Semele. Zeus tiene d'occhio la casa di Cadmo e ha già avuto una storia d'amore con Ino, ma appena un po' cresciuta rimane folgorato dal fascino di Semele, la quale ama le aquile e va ad osservarle mentre volano dalla rocca Cadmea. La rocca Cadmea è in alto, così lo sapete se andate a Tebe, non si può andare a Tebe senza conoscere questi frammenti, almeno i frammenti di questi racconti, se no non ci si diverte abbastanza, no? E Zeus lo sa e lui fa presto a trasformarsi in aquila, va un giochetto da ragazza, so. E sotto forma di aquila quindi entra in contatto con lei, un aquilone terribile. Ma l'amore tra Zeus e Semele, vedete, ce lo racconta con i suoi versi ridondanti e straordinari uno scrittore che è conosciuto dalla maggior parte delle studentesse e degli studenti che sono qui, penso. Questo personaggio si chiama Nonno di Panopoli e ogni tanto lo incontriamo, perché è uno di quegli apparati culturali fondamentali della nostra identità culturale. Nonno di Panopoli, a lui dobbiamo ancora una volta fare riferimento, sapere come si fa a fare a meno della presenza di Nonno di Panopoli in un percorso come questo. Nonno di Panopoli, e anche lui come Ovidio scrive in modo allusivo e quindi in modo non facile, racconta l'amore tra Zeus e Semele in uno straordinario poema, un poema in 48 canti intitolato Le Dionisiache, scritto nel V secolo d.C. Dobbiamo subito dire, prima di andare avanti sulla scia del mito di Dioniso, che i codici contenenti le opere di Nonno di Panopoli sono conservati nella Biblioteca Vaticana, quindi sono in mano di Fedra Indirani. Siamo qui sempre, Il quale, visto che la lingua greca di Nonno è piuttosto complessa, può mettere a disposizione la sua capacità di traduttore a chi volesse leggere queste opere, in particolare il testo delle Dionisiache, ma c'è anche un'altra opera di Nonno che incuriosisce molto. Certamente tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione della scuola di Atene sono interessati alla lettura delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, a cominciare da Giulio II, che però ordina a Fedra Indirani di limitarne la diffusione solo al Bramante e a Raffaello. Poi vedremo perché. Insomma, intorno a Nonno di Panopoli esiste anche un enigma, il famoso enigma di Nonno di Panopoli, che proprio in questo momento attira l'attenzione e diventa particolarmente stimolante per i personaggi che stanno contribuendo, per il gruppo di studio che sta contribuendo alla realizzazione della scuola di Atene. E a proposito di ipotesi, il libro che Raffaello ha dipinto sul basamento della colonna nel primo quadro della scuola di Atene, per rappresentare un rito orfico, potrebbe contenere il testo delle Dionisiache di Nonno di Panopoli? Potremmo rispondere a questa domanda se le pagine di questo testo fossero visibili, ma non lo sono, e noi capiamo che se ci sono misteri ci sono ricerche, e quindi tutti i passi che stiamo facendo sull'itinerario di questa sera sono ispirati quindi dal primo quadro della scuola di Atene di Raffaello, dove sul basamento di una colonna dorica c'è un libro intorno al quale, vedete, ci sono 4 personaggi che rappresentano le 4 età della vita. Sappiamo che questa immagine raffigura una celebrazione di un rito orfico dionisiaco, e per acquisire maggiore consapevolezza stiamo seguendo la trama del mito di Dioniso, ma noi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, siamo soprattutto interessati a fare delle ipotesi sull'identità di questo libro, che rappresenta lo stelo della colonna. Sappiamo che questo libro ha un'identità ideale, ma proprio per questo motivo rappresenta uno stimolo intellettuale, e noi da questa sollecitazione dobbiamo lasciarci provocare. E allora riprendiamo la narrazione della trama del mito di Dioniso. Sulla scena dell'incontro amoroso, nella scena dell'incontro amoroso tra Zeus e Semele, vediamo il Dio supremo trasformarsi in tante figure simboliche, e durante questo incontro ad alta tensione viene concepito Dioniso. Era Ogiunone, che dir si voglia, la moglie di Zeus, si arrabbia moltissimo da questo amore tra suo marito e Semele, da cui nasce Dioniso, soprattutto perché sospetta che il marito sia davvero innamorato di questa fanciulla, e perciò con impegno trama contro Semele e contro questo nascituro, questo bimbo che nasce. Alla trama ingannevole di Era contro Semele allude poeticamente Ovidio nel terzo libro delle Metamorfosi. Era sa che Semele, come tutte le altre amanti di Zeus, ci tiene moltissimo che suo figlio possa diventare divino, cioè in modo che possa anche aspirare al potere. Allora Era, subdolamente, entra in contatto con Semele e si trasforma, anche lei, come Zeus fa uso della metamorfosi, vedete? Era si trasforma nella vecchia nutrice di Semele. Guardate qui, c'è il modello della strega di Biancaneve, con fare molto persuasivo le dice: ma sei proprio sicura che sia Zeus quello con cui ti sei accoppiata? Perché vedi, a volte c'è qualche furbino che dice di essere un dio, un lunto del Signore, travestito da umano e ti frega. Cioè, quando costui ritorna da te, chiedigli che si mostri davvero in tutta la sua potenza divina. Se è davvero Zeus, te ne accorgerai. E così, mentre si unisce a te, il bambino che concepisci si divinizzerà. Ora, quando Zeus e Semele si incontrano, Semele, ingenua, chiede a Zeus di soddisfare un suo desiderio, anzi lo fa giurare sul nome del fiume Stige, che era un giuramento al quale non si poteva poi, che si doveva rispettare. Lo Stige è il fiume infernale per eccellenza, che lui lo esaudirà questo desiderio. Quindi Zeus, che è ingenuo più di lei, si è davvero invaghito questa volta di questa fanciulla, la rassicura e giura che manterrà l'impegno. Lui pensa che sia qualcosa di meno impegnativo. Alla richiesta di Semele che lui si mostri in tutta la sua potenza, Zeus rimane sconvolto, ha giurato sullo Stige e non può tirarsi indietro, e si dispera, perché è il dio dell'energia elettrica e l'esperimento di mostrarsi in tutta la sua potenza è pericolosissimo, ma lui deve cedere alla richiesta di Semele, che si presenta così dolce, così tenera, così combustibile. E Zeus ce la mette tutta per mostrarsi nella sua potenza, producendo però meno watt possibile, ma il fuoco che sprigiona da lui brucia tutto lo stesso, brucia la casa e anche Semele brucia, e a volta dalle fiamme muore. È tragico questo evento. Così Era, la moglie tradita, si è vendicata, ma Zeus non vuole che questo bambino muoia, e allora lo estrae dal corpo ustionato di Semele e se lo cuce in una coscia per portarlo a maturazione. Dioniso nasce dalla coscia di Zeus, viene affidato alla zia Ino, che lo alleva tenendolo nascosto, ma Era non è ancora soddisfatta e non può sopportare il tradimento e neppure il frutto del tradimento, e fa di tutto per perseguitare Dioniso fino a farlo diventare folle e a farlo uccidere dai titani. Ma Dioniso riceve la solidarietà degli umani, soprattutto delle donne, che celebrano la sua follia in modo da tenerlo in vita, da farlo risorgere. I riti di Dioniso, come abbiamo detto, sono rigeneratori e sono collegati ai cicli vitali della vegetazione, la vendemmia, la frangitura, le pienagioni, la battitura, e sono un pretesto per fare festa. Qualcuna o qualcuno di voi li ha vissuti in prima persona, no? E ha anche raccontato, come Cesare Pavese, ciò che era rimasto dei rituali orfico-dionisiaci prima che subissero una epocale e spesso traumatica trasformazione. Come si configurano in origine i riti di Dioniso? Guardate, inizialmente le menadi o baccanti, incoronate con frasche di alloro, indossando pelli di animali, danno la caccia agli uomini. Di solito sono gli uomini che vanno a caccia, qui si inverte la situazione una volta all'anno. E gli uomini si nascondono per non buscarle, perché ritualmente le devono buscare, perché sono colpevoli di tante cose. Questo rievoca il temporaneo ritorno ad una condizione naturale, animale, di parità, che si conclude con la caccia e con lo sbranamento di un animale selvaggio che viene mangiato crudo, l'omofagia. Poi questa caccia cruenta, con l'andare del tempo, si trasforma e diventa un rituale di danze collettive al ritmo sfrenato del ditirambo, un ritmo ossessivo, le noti della taranta, no? Sono rimasto quello che rimane di questo, e ripetitivo, eseguito con flauti, tamburelli, che provoca uno stato di trance che viene chiamato entusiasmo in greco. Questo. A partire dal VI secolo a.C. questa ritualità arcaica viene sostituita progressivamente con delle rappresentazioni simboliche, le rappresentazioni del cosiddetto sacrificio della bestia. Questa bestia è quasi sempre un caprone, lo sapete, in greco tragos, il caprone viene allevato, viene macellato, viene ben preparato, ben condito, ben arrostito sul fuoco, mangiato con abbondanti bevute di vino, mentre contemporaneamente, subito dopo, si canta, si balla, si racconta, si recita, si satireggia, si fa pantomima. Da questo rito, che viene chiamato il canto del caprone, in greco tragos il caprone e oidos il canto, nasce quella, lo sapete, che chiamiamo tragos oidos, la tragedia, uno dei generi letterari più importanti che la storia del pensiero umano abbia creato, al quale abbiamo dedicato nell'anno scolastico 2003-2004 un percorso. È così che dagli originari riti cruenti di Dioniso si approda ai culti dell'orfismo, i quali si presentano come un rituale religioso che mette al centro il tempio. Abbiamo iniziato questo itinerario partendo da Pestum, attenzione, contemporaneamente però come un rituale laico anche che mette al centro il teatro. E anche la scuola di Atene di Raffaello è collocata in un tempio, vedete? Infatti la scenografia rappresenta una basilica, contemporaneamente i personaggi sono disposti sul palcoscenico di un teatro. Il tempio e il teatro sono due elementi orfici che si compenetrano, e nella scuola di Atene il tempio, la basilica e il teatro, il palcoscenico, si inseriscono l'uno dentro l'altro, come ad amplificare il fatto che la lettura dell'affresco deve partire proprio dalla descrizione di un rituale orfico-dionisiaco che si svolge intorno al basamento di una colonna dorica, il cui fusto è rappresentato da un libro. Sono straordinari questi elementi, bisogna leggerli, perché sennò non ci si diverte abbastanza. La cultura orfica, questo vuol significare il contenuto del primo quadro della scuola di Atene, si manifesta attraverso una sapienza poetica che va studiata e che corrobora tutte le età della vita. E il libro ideale, il libro ipotetico che è stato dipinto qui, contiene in sé, vedete, una serie, come abbiamo visto, una serie di libri reali, concreti, materiali. Quali sono i libri che potrebbero essere contenuti nel libro ideale dipinto da Raffaello del primo quadro della scuola di Atene? A questo punto riepiloghiamo, facciamo l'inventario delle ipotesi che questa sera, strada facendo, abbiamo formulato nel libro ideale, nel libro ipotetico che si appoggia sul basamento della colonna dorica. Potrebbe esserci contenuto il testo del De Medicina Anime di Ugone da Foglieto, e poi potrebbe esserci la raccolta emedistica dei frammenti orfici, e poi potrebbe anche esserci il testo degli inni orfici tradotto da Marsilio Ficino, e potrebbe anche esserci il testo degli oracoli caldaici tradotto da Gemisto Pletone, e naturalmente potrebbe esserci il testo delle Metamorfosi di Ovidio. Così come, per concludere la lista per ora, potrebbe esserci il testo delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, che viene considerato l'ultimo canto di Dioniso, l'atto finale di una cultura morente, ma il sentirlo citare qui, tra gli oggetti culturali che emergono prepotentemente dal primo quarto della scuola di Atene, significa che il testo delle Dionisiache di Nonno di Panopoli non è solo un punto di arrivo, ma anche, soprattutto, un punto di rilancio di una tradizione che è e che rimane ben presente nella società moderna. Ma di Nonno di Panopoli e dell'enigma contenuto nelle sue opere non abbiamo ancora detto nulla, e naturalmente dovremmo metterci al corrente, o dovremmo rimetterci al corrente, molti di voi sanno già di che cosa si tratta, ma sarà bene incontrarlo ancora, e lo incontreremo. Intanto prende una certa tristezza, riflettendo su ciò che non vedono, che non sanno vedere per una cronica carenza di alfabetizzazione, le centinaia di persone italiane e straniere che quotidianamente sfilano nella stanza della segnatura davanti all'affresco della scuola di Atene. E pensare che noi ne abbiamo preso in considerazione appena un frammento questa sera, no? Appena un dettaglio, ma qui non c'è dettaglio che non sia importante, e la tradizione orfico-dionisiaca è un dettaglio molto importante. Senza la cultura orfico-dionisiaca non ci sarebbe la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Noi sappiamo che la scuola di Atene è una cattedrale del pensiero, e questa cattedrale la vogliamo visitare in tutti i suoi dettagli più significativi. Ora, avviandoci verso la conclusione, solo apparentemente cambiamo registro. Sappiamo che la cultura orfico-dionisiaca con la quale siamo entrati in contatto questa sera attraverso la prima scena della scuola di Atene porta con sé il tema dell'inquietudine, abbiamo detto. Dioniso è la figura mitica che esprime meglio l'inquietudine, il turbamento, il tormento esistenziale. L'età moderna è tempo di grandi inquietudini, e il Rinascimento trova nell'inquietudine delle donne e degli uomini che ne delineano la cultura un forte stimolo per esercitare l'investimento in intelligenza. L'inquietudine dell'età rinascimentale, ce ne siamo resi conto, trova nella cultura orfico-dionisiaca un valido supporto, e le artiste e gli artisti, le scrittrici e gli scrittori ne rielaborano i miti, i caratteri, le virtù, se così si possono chiamare, e le bizzarrie, creando opere ricche anche di comicità, di ironia, di satira. L'inquietudine dionisiaca stimola la produzione di comicità, di ironia, di satira, e per contro la comicità, l'ironia, la satira che lo spirito dionisiaco genera contribuiscono a creare un antidoto per lenire l'inquietudine. Qui c'è una seria riflessione da fare. Oggi il sistema di vita, no, bacchettone e consumistico insieme, quindi qui c'è un paradosso, ha creato le condizioni per medicalizzare l'inquietudine. La tormentosa presenza di Dioniso, del pensiero orfico-dionisiaco nella nostra mente, nella nostra intimità e nel profondo di noi, è stata medicalizzata, no? Invece che intellettualizzata. Ma non è una malattia l'inquietudine orfico-dionisiaca, è una tradizione culturale. Si è pensato bene di medicalizzare l'inquietudine anche quando non ce n'era affatto bisogno. invece di utilizzarla come stimolo per invogliare a dedicarsi ad attività culturale, proprio perché questa inquietudine ha una radice intellettuale. Senza l'inquietudine orfico-dionisiaca non ci sarebbe mai potuto essere il Rinascimento, così come si presenta, con la sua veste fatta di armonia, di equilibrio, di completezza, di euritmia. La veste è quella di Apollo, ma sotto il vestito c'è Dioniso. L'obiettivo educativo, che deve avere un percorso di alfabetizzazione culturale in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è quella di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie perché ogni persona possa quotidianamente riflettere sul contrasto che si agita in lei tra Apollo e Dioniso, sulla contesa tra la serenità e l'inquietudine, due stati d'animo che, culturalmente parlando, dipendono l'uno dall'altro e che soprattutto con un esercizio di investimento in intelligenza, con un'opzione di tipo culturale, possono utilmente convivere. Perché noi passiamo tra la serenità e l'inquietudine in continuazione e dobbiamo farcene una ragione culturale, no? Dobbiamo intervenire con delle scelte intellettuali. Il rapporto tra Apollo e Dioniso va culturalmente governato. I caratteri apollinei che fanno bella mostra di sé non vanno troppo magnificati e gli aspetti orfico-dionisiaci che si annidano nel profondo vanno portati in superficie, non vanno sottovalutati. L'esempio più significativo che in periodo rinascimentale contiene il senso della riflessione che abbiamo fatto è un'opera che tutte e tutti noi abbiamo sentito nominare, e il testo di quest'opera potrebbe stare, perché no, nel libro ipotetico, anche quest'opera, nel libro ipotetico dipinto da Raffaello sul basamento della colonna dorica nel primo quadro della scuola di Atene. Il fatto è che i protagonisti del progetto della realizzazione dell'affresco, quest'opera, non fanno in tempo a conoscerla, anche se il suo autore è già nato, ma è ancora un adolescente che è stato mandato a studiare in convento per fare indipendentemente dalla sua volontà la carriera ecclesiastica. Stiamo parlando di François Rabelais, l'avete mai sentito nominare? È l'autore di un'opera famosissima, tanto famosa quanto sconosciuta, la cui lettura è una sfida da accogliere, come quella di un certo romanzo russo dell'Ottocento, di un autore esordiente. Sono quelle sfide che vanno accolte. François Rabelais ha scritto un'opera che si intitola Gargantua e Pantagruel. Chi è François Rabelais? Guardate sul punto 9. François Rabelais è figlio di un facoltoso avvocato ed è nato probabilmente nel 1494 alla Devinière, non lontano da Chinon, siamo in Turenna. C'è ancora il castello dove è nato. E fate una visita a questi luoghi con l'enciclopedia, con la guida della Francia che avete già tirato fuori per i percorsi precedenti, sulla rete. In questa zona della Francia, Rabelais ambienta l'azione del suo romanzo, Gargantua e Pantagruel. Abbiamo detto che François viene destinato dalla famiglia alla carriera ecclesiastica, senza perdere la vocazione. Nel 1520, che è l'anno della morte di Raffaello, guarda un po', diventa frate francescano nel convento di Puy-Saint-Martin e studia i classici greci e latini, entrando anche in corrispondenza con il grande umanista Erasmo da Rotterdam. Nel 1528 esce dalla vita conventuale, si trasferisce a Parigi come prete secolare e comincia a studiare medicina all'Università della Sorbona. Inizia quindi una vita di vagabondaggio nel sud della Francia, si laurea dottore in medicina a Montpellier ed esercita la professione a Lione, dove comincia anche a pubblicare i suoi testi, entrando subito in contrasto però con l'autorità ecclesiastica. Dal 1539 al 1543 Rabelais vive a Torino al seguito del governatore francese del Piemonte e dalla sua morte si trasferisce a Parigi, dove ottiene i benefici di due parrocchie. Dal 47 al 49 trascorre un lungo soggiorno a Roma insieme con l'arcivescovo di Parigi, che era suo amico e protettore. François Rabelais muore a Parigi nel 1553. Rabelais dedica la sua vita alla grande epopea di Gargantua e Pantagruel, da lui pubblicata a più riprese dal 1532 al 1552. Non è stata un'impresa facile, sapete, pubblicare quest'opera. Forse ha fatto meno fatica a scriverla, perché appena appare viene immediatamente condannata dall'autorità ecclesiastica all'indice. Quindi l'attività letteraria di Rabelais comprende sostanzialmente la composizione del monumentale Gargantua e Pantagruel. Quest'opera ha occupato l'autore per tutta la vita. È un romanzo questo, vastissimo, dove attraverso le fantastiche imprese dei personaggi principali, Gargantua, Pantagruel, Panurge, poi vedremo chi sono, Rabelais mette alla berlina molti aspetti della cultura e della società del suo tempo. Guardate, i suoi bersagli preferiti sono la chiesa e l'università, accomunate da una concezione dogmatica del sapere e tolleranti nei confronti della sopraffazione attuata dal potere con la violenza. La scrittura di Rabelais però non arretra davanti a nulla. Nelle pagine del suo libro trovano spazio le citazioni dotte e le discussioni dotte, ma anche gli aspetti più comuni e volgari della vita, che fino ad allora non avevano goduto di un'ampia presenza in letteratura. Rabelais ha fede nella natura e valorizza il mondo degli istinti e della vita materiale, la tradizione dionisiaca. Nel Gargantua e Pantagruel, infatti, hanno molta importanza la soddisfazione dei bisogni primari, come mangiare, defecare, avere rapporti sessuali. Con Rabelais la letteratura tocca aspetti che sono stati definiti carnevaleschi, e il Gargantua e Pantagruel è un racconto incalzante, vicino ai modi della festa popolare. Tutti gli episodi e le figure, tutte le scene di battaglia, le risse, le botte, gli scherzi, le distituzioni sia di persone che di cose, sono trattati da Rabelais con lo spirito della festa popolare. Per questo motivo nell'opera di Rabelais c'è un'ambivalenza, l'abbassamento e la distruzione sono strettamente legate alla resurrezione e al rinnovamento, la morte di ciò che è vecchio è strettamente legata alla nascita di ciò che è nuovo, e tutte queste immagini riportano all'unità contraddittoria del mondo che muore e rinasce. Quindi tutto il libro dall'inizio alla fine è pervaso dall'atmosfera proveniente dalla tradizione orfico dionisiaca. Nonostante, siamo nel Rinascimento, nonostante le numerose condanne dell'autorità ecclesiastica, la fortuna del Gargantua e Pantagruel è stata enorme, immediata. Il successo è dovuto al contenuto di carattere dionisiaco e alla forma che si presenta con uno stile unico, costituito da un particolare impasto di espressioni gergali, di oscenità, di termini dotti, di latinismi, di neologismi, che danno vita ad un linguaggio che si presenta in modo straordinariamente flessibile. E adesso leggiamone un frammento. Facciamo attenzione alle azioni di Gargantua, perché sono veramente uno straordinario catalogo di azioni molto significative che tutti vorremmo fare a volte, ma non possiamo. Poi magari scegliamo. Dai 3 ai 5 anni Gargantua fu allevato ed educato secondo il volere del padre in ogni disciplina conveniente, e passò quel tempo come tutti i bambini del paese, bevendo, mangiando e dormendo, mangiando, dormendo e bevendo, dormendo, bevendo e mangiando. Sempre s'avvoltolava nel fango, si incarbonava il naso, si imbrattava la faccia, scalcagnava le scarpe, sbadigliava spesso alle mosche e inseguiva volentieri i farfalloni soggetti alla giurisdizione dell'impero paterno. Si pisciava sulle scarpe, sverdava la camicia, si soffiava il naso nelle maniche, moccicava nella minestra, sguazzava dappertutto, beveva nelle pantofole, si grattava di solito la pancia con un paniere, aguzzava i denti con uno zoccolo, lavava le mani nella minestra, si pettinava con un bicchiere, sedeva tra due stelle col culo a terra, si copriva con un sacco bagnato, beveva mangiando la zuppa, mangiava la focaccia senza pane, mordeva ridendo, rideva mordendo, sputava nel piatto, peteggiava grasso, pisciava contro il sole, si tuffava nell'acqua per ripararsi dalla pioggia, batteva il ferro quando era freddo, fantasticava chimere, faceva lo smorfioso, faceva i gattini, diceva il Pater Nostro della Bertuccia, ritornava a bomba, faceva l'indiano, batteva il cane davanti al leone, faceva il carro, metteva il carro davanti ai buoi, si grattava dove non gli prudeva, faceva cantare i merli, troppo abbracciava e nulla stringeva, mangiava il pan bianco per primo, metteva in ferie alle cicale, si faceva il solletico per scoppiare da ridere, si slanciava con ardore in cucina, la faceva in barba agli dèi, faceva cantare magnifica a matutino e gli andava a fagiolo, mangiava cavoli e cacava tenero, discerneva le mosche nel latte, faceva perdere le staffe alle mosche, raschiava la carta, scarabocchiava la pergamena, se la dava a gambe, tirava l'otre, faceva i conti senza lotte, faceva il battitore senza prendere gli uccelletti, prendeva le nuvole per padelle di bronzo, le lucciole per lanterne, pigliava due piccioni con una fava, faceva l'asino per aver crusca, del pugno faceva mazzuolo, voleva mettere il sale sulla coda le gru per prendere, sfondava porte aperte, a cavallo nato guardava sempre in bocca, saltava di palo in frasca, tra due verdi metteva una matura, con la terra faceva il fosso, faceva guardia la luna contro i lupi, sperava calando le nubi prendere le allodole cascate dal cielo, faceva di necessità virtù, quale il pane tale faceva la zuppa, faceva distinzione tra rasi e tonduti, ogni mattina vomitava l'anima, i cagnolini del padre mangiavano nella sua scodella ed egli mangiava con loro, egli mordeva loro le orecchie, essi gli graffiavano il naso, egli soffiava loro nel culo, essi gli leccavano le labbra. E volete sentirne una, ragazzi, che mal di botte vinghiotta? Questo piccolo porcaccione palpeggiava sempre le sue governanti, sopra e sotto, davanti e di dietro e arri somari. Allora, rileggete con calma questo capitolo undicesimo del primo libro di Gargantua e Pantagruel e scegliete l'azione di Gargantua e Pantagruel che vi è piaciuta di più. Come vedete, ecco, c'è una serie di trasgressioni che sono veramente letterarie. Questa sera abbiamo lasciato qualcosa in sospeso, perché il nonno di Panopoli e l'enigma contenuto nelle sue opere non lo abbiamo ancora messo in gioco, ma lo metteremo a suo tempo. Poi probabilmente lo incontreremo. Come si fa a non incontrarlo ancora una volta, sulla scia della cultura orfico-dionisia. Così come François Rabelais, il personaggio del suo Gargantua e Pantagruel, come si fa a non incontrarli ancora? Tra l'altro non abbiamo ancora detto quasi nulla di questo libro, sulla scia della tradizione orfico-dionisia. La tradizione orfico-dionisiaca è un dettaglio molto importante. Senza la cultura orfico-dionisiaca non ci sarebbe la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, ed è in questa direzione che va il nostro percorso. Quindi il viaggio continua, anche se invece di continuare su una barchetta continua su una scialuppa di salvataggio, perché naturalmente questo nostro percorso ha perso la sua istituzionalità, però insomma per ora non ci sono ancora elementi applicativi, arriveranno, ma vedremo. Al centro del primo quadro c'è un libro, e questo è un fatto molto significativo. Accorrete, buonanotte.
Accorrete numero.
Posso prendere una fotocopia?
Del basso, sono lì, guarda quante ce ne sono. Grazie. Magari questa magari sarà. No, no. No, no, è. Sì.